Ed è sempre sulle note di Made in Switzerland che ritorna a casa svizzera. Anche oggi stiamo aspettando di capire cosa succederà con Stanimal Wawrinka, che è veramente maidomo, nel senso che se la sta giocando. Siamo 6-5 in questo momento, ve lo diremo e magari poi riappariremo anche in televisione. Ci siamo sulle frequenze di Rete 1, siamo molto contenti di salutare il nostro pubblico, ma sapete chi è particolarmente contenta di salutarvi? Sento musica strana.
Dove ci siamo svegliati?
Alice Pedrazzini.
Fabrizio Casati, mi sa che ci siamo svegliati. Te lo dico io dove ci siamo svegliati.
Sì, dove?
A Solduno.
Ok,
siamo
bello.
Nella chiesa di Solduno.
Ah sì?
E siamo avanti nel tempo, siamo già sabato sera, quando queste voci, è un coro che ha un nome meraviglioso, si chiama Vosa Mia.
Me lo dicono spesso.
Anche a me, guarda
sì,
caso.
Sì, Vosa Mia, Pedrazzini.
Un coro ci canterà delle canzoni, ospiterà un altro coro a sua volta, ed è uno di quei cori molto accoglienti.
Sì.
A capo del coro c'è una persona, un maestro, che è collegato con noi e che ci ha fatto svegliare nella chiesa di Solduno.
Salutiamolo allora, buongiorno Giovanni Comizzoli, come va?
Buongiorno Fabrizio, buongiorno Alice e buongiorno ai radioascoltatori e radioascoltatrici, grazie per l'invito.
No, grazie mille a Giovanni, insomma va tutto bene e soprattutto l'abbiamo detto, insomma già il nome del coro a me piace particolarmente perché Vosa Mia fa già capire tutto, insomma, no?
Sì, in effetti è nato così in modo molto spontaneo, anzi di notte, è un pensiero che mi è venuto di notte. E forse magari due parole per spiegarlo questo certo. Nome chiaramente la traduzione è non gridare in italiano, ma iniziamo dalla A, che è maiuscola, che separa le due paroline Vos e Mia, unisce appunto le due paroline e richiama la nota per eccellenza, la nota La del diapason nel sistema anglosassone, come pure si definisce con la A il canto a cappella, ossia senza accompagnamento musicale. Le due paroline Vos e Mia, la mia voce, che unita alle altre del gruppo vanno a formare l'armonia. Quale emozione più grande per un corista sentire che la propria voce va a amalgamarsi con le altre e va a formare appunto un'armonia.
Questa cosa, sai che ti rendi conto tra l'altro quello sì. Che sta facendo il maestro? Cioè ci sta raccontando, io me lo sto vedendo, come è ordinato anche nel racconto. Cioè lui si è preparato, non è che dice io mi collego, racconto. Si è preparato, ci sta raccontando tutto. Io chiedo al maestro di dirci una cosa, di far parlare l'emozione. Come si sente quando è attorniato dalle persone che cantano in questo coro? Quali emozioni si prova lei?
Alice, prendo lo spunto da questa domanda prima di tutto per dire che grazie per il titolo di maestro, che lascio volentieri a chi lo è per formazione. Io da semplice autodidatta mi diletto a dirigere i miei amici del coro Vosa Mia. Cosa provo? Lo dico spesso a loro, è un'emozione grandissima essere lì davanti e accorgersi che i miei gesti corrispondono alla loro reazione nel cantare, i crescendi, i diminuendi, i pianissimi, i forti, gli attacchi, le chiusure. Vuol dire che siamo un tutt'uno, io e loro assieme, ed è per questo che credo che più di una volta ho detto loro: che bello se voi poteste essere qua davanti e sentire quello che sento io, provereste emozioni fortissime.
Maestro, pensi lei, nel senso lei è dentro anche nello spettacolo, io sono stata già tra il pubblico e mi è capitato di vedervi in Valposchiavo, alla Sella, tra l'altro salutiamo Elisa Bontognali che ha aperto questa cantina, giovanissima anche lei, si è lanciata in questa avventura e mi ricordo, veramente fate vibrare le emozioni, l'anima, avete una forza, una ventina di persone lì che ho come l'impressione siete uno di quei gruppi che non si prende troppo sul serio, un coro che non si prende troppo sul serio e che va dove le persone hanno piacere di accoglierlo.
Ma poi guarda, quando si canta in coro si creano proprio dei legami che secondo me vanno oltre.
Sai, cioè, qualcosa?
Sì, cioè, no, mio papà però ha iniziato da poco, pensate, a 80 e passa anni ha iniziato a cantare in un coro e secondo me questa roba gli fa bene.
Pensavo,
fa bene,
e secondo me questa cosa la farò anch'io, pensavo.
No, io guardati, giuro, penso che il canto non proprio una roba che non mi appartiene. Pensa che Diego Fasolis mi ha detto che sono assolutamente recuperabile.
Giovanni Comizzoli, ci sono le persone stonate per davvero?
Sì, l'ha detto Fasolis, dai.
Allora, no, la stonatura, le stonature... Allora, prima di tutto, la persona stonata è una persona che probabilmente già da piccola non ha mai esercitato il canto, perché come tutti i sensi vanno ampliati e sviluppati adagio adagio, in modo tale da faccio un esempio su tutte, non me ne vorrà mia sorella, ma mia sorella era stonata come la campana e mio papà ed io, quando andavamo in auto, visto e considerato che lei stava male in auto, la facevamo cantare piano piano. Abbiamo risolto due problemi: uno, non farla star male, e due, farla diventare intonata.
Davvero?
A me è sempre piaciuto cantare, io ho sempre cantato come veramente di
stai male in auto?
Ma io
è solo un problema,
cioè, sono proprio stonato, sono irrecuperabile, me l'ha detto veramente Fasoli. Fosse per me, posso dirti la verità, io sarei una rock star, cioè io avevo quel sogno lì, non il calciatore, no, io una rock star volevo essere. Mi hanno preso anche a cantare in un gruppo, pensa te, un po' metal così, però leva mia
furia. Facciamo così, che chi lo sa, magari non questo sabato, ma in futuro magari il maestro Giovanni ti darà una possibilità, chi lo sa, però se andiamo a sabato sera,
bello, diciamo,
ci siamo risvegliati nella chiesa di Solduno, perché è lì che ci sarà una magia, ci sarete voi e ci sarà un altro gruppo, il coro di Sese.
Sì. Il coro Voci del Sese di San Bortolo di Arzignano, che è diretto dal maestro Riccardo Baldisserotto. È un coro nato nel 2006, neanche farlo apposta nella loro presentazione, anche loro nascono il piacere di cantare, conferma che se mai ce ne fosse bisogno, il canto unisce. Due parole sul Sese, un monte sopra Arzignano nel Veneto, un luogo suggestivo, panoramico e segnato dal sacro della croce in cima. Mm-hmm. Sono i degni eredi del coro I Crodaioli di Beppi De Marzia, infatti il loro repertorio verte esclusivamente su questi brani. È conosciuto in particolare Beppi De Marzia, per chi non lo conosce, è colui che ha composto Signore delle Cime, uno delle tante cante, ma che ha avuto un successo tremendo e che è stato tradotto in tantissime lingue in tutto il mondo. Il concerto inizierà alle 20:30, appunto sabato prossimo, nella chiesa di Solduno di San Giovanni Battista. E forse due informazioni. Nel programma di sala vi è una presentazione dei canti, per quanto concerne le voci del Sese, da parte del maestro De Marzi, quindi in pratica sarà anche con noi, malgrado che lui è impegnato altrove. E in più ha voluto essere presente con un pensiero rivolto alla tragedia di Cramontana, alla quale dedicheremo un momento di raccoglimento. E in più questo concerto, siccome è un'entrata libera, quindi non ci saranno biglietti da pagare, anche grazie agli sponsor sia aziendali che privati che dei coristi, le offerte che verranno fatte andranno a favore di un'associazione, l'associazione Emily's Futurist Now, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca di una malattia molto rara, la distrofia muscolare da deficit di merosina.
Certo, davvero grazie anche per questo impegno. Fondamentalmente lo ricordiamo ancora una volta, sabato 24 gennaio 20:30, stiamo parlando della chiesa parrocchiale di Solduno, l'ingresso è libero, ma con un'offerta libera che, come avrete capito, insomma, farà assolutamente del bene. Quindi imperdibile, andateci, perché è davvero the place to be, come dicono gli americani. Sì. Tanto per rimanere in tema,
grazie maestro. Grazie per essere
davvero
stato con noi.
Grazie Alice, grazie Fabrizio.
Noi ci ascoltiamo un passaggio di Voci del Sese, così abbiamo anche, appunto, possiamo capire come proiettarci già sabato. Ci piace viaggiare nel tempo. E poi i Bombay Street.
Sì, vai. 77 Bombay Street, Follow the Rain. Loro domani. Ci piacciono particolarmente.
Domani piove.
Domani dovrebbe piovere, noi
insieme. E parlo della Svizzera italiana, invece il resto
sì, dovrebbe andare. Però è vero che danno anche un filo di neve sui 400 metri, quindi insomma sarà un weekendino un po' così.
Invernale.
D'altronde siamo in inverno, quindi ci sta. Detto questo però, succedono cose nella Svizzera italiana. È successa una roba molto bella settimana scorsa. Tutti noi ci siamo trasferiti in quel di Poschiavo, ma soprattutto abbiamo fatto partire una mostra che sta piacendo moltissimo, una mostra itinerante che racconta della presenza sul territorio della RSI, che vive fondamentalmente le varie stagioni della vita insieme a tutti noi. Cioè, io sono cresciuto con la RSI, adesso ci lavoro ma continuo a crescerci, insomma. Quindi questa cosa in un qualche modo ci lega un po' a doppia mandata.
Infatti,
no?
Si chiama Una Storia, la mostra.
Che storia?
Questo, perché una sola, a volte ci dimentichiamo, pensiamo siano tante storie, in realtà è tutto collegato.
Certo.
E anche le fotografie che si vedono in questa mostra sono collegate tra loro, sono spiegate, sono raccontate. Se ci andate adesso, la mostra si trova a Bellinzona, parliamo della corte del
municipio,
del municipio,
che è bellissima anche come location, come dicono quelli che fanno cinema,
fa da cornice, esatto, cioè, a quello che è la mostra. Noi quello che vi proponiamo sono due cose fondamentalmente. La prima è quella del vernissage, che è questa sera.
Sì.
Mi raccomando, siateci alle 18:30, ci troviamo, ci incontriamo e parliamo di questa mostra.
Ma certo, parliamo, ci scambiamo due parole, ma soprattutto se avete voglia andate su www.rsi.ch/eventi per iscrivervi, anche perché insomma il numero è chiuso, ci sarà un bel aperitivo, ma ovviamente non è che possiamo fare in modo tale che arrivi tutta la Svizzera italiana, perché poi andremo a Mendrisio, andremo a Locarno, a Airolo, insomma saremo un po' in giro ancora dappertutto.
E un'altra cosa che facciamo come Casa Svizzera è quella di portarvi ogni giorno di fronte a un'immagine in particolare.
Sì.
e vi raccontiamo la storia dietro, grazie a Stefano Ferrando.
Bravo.
Che è andato a cercarle tutte le informazioni e ce le racconta come sta a fare lui. Oggi il contesto qual è? Il contesto è quello del circo CNI.
Ma che bello.
E voi dovete immaginarvi un'immagine, uno scatto in bianco e nero con
sì.
dei bambini, alcuni alzano la mano, altri guardano attentamente. Dove guardano? Guardano in una telecamera, che non è quella di oggi come ce la immaginiamo
è
oggi,
molto
è
diversa,
una cinepresa,
sì, sì, sì.
È una cosa che ci ricorda in che anni eravamo. Questo è uno scatto che risale al 1966, era una diretta radiotelevisiva, e possiamo dire che una diretta radiotelevisiva è molto simile anche a un gran numero del circo. Non c'è rete, ma solo tanta, tanta preparazione e adrenalina. Questa era la prima diretta di Ezio Guidi.
La diretta è un po' come un numero al circo. Senti di avere gli occhi puntati addosso. Probabilmente percepisci anche lo spettatore che trattiene il fiato. Sai di non avere diritto all'errore, che sotto di te non c'è rete. A quel numero però non arrivi come un qualsiasi dilettante allo sbaraglio. Sei lì perché hai dimostrato di poterci stare. Hai studiato, ti sei allenato. Per qualcuno ore e ore di preparazione, per altri anni di studio. La magia, per quelli bravi, è far risultare tutto quell'enorme massa di lavoro una cosa semplice, naturale. In diretta sai che non potrai tornare indietro e dire «scusate, la rifacciamo». In diretta, se inciampi, devi saper sorridere, trovare l'alternativa, trasformare quel piccolo o grande, meglio di no, errore in qualcosa che finisce per andare a tuo vantaggio. La diretta, come il numero più atteso e pubblicizzato sotto il tendone del circo, è una brutta bestia. La sogni e quando ci sei senti tutta la responsabilità di quel momento. Ovvio, ci sono dirette e dirette, numeri e numeri, ma se andiamo all'origine di quel preciso istante in cui la luce rossa della telecamera si accende o il rullo di tamburi si ferma, la sensazione sarà la medesima. Pensateci bene la prossima volta che accendete la radio, ascoltate un notiziario, un intervento, guardate una trasmissione oppure seguite un'intervista. C'è chi per la diretta poi è nato. Forse lo sa già nel 1966, quando sta per pronunciare le sue prime parole in diretta. O forse no. Di sicuro l'emozione di quel momento si ripeterà migliaia di volte in carriera. Parlo di emozione, sì, perché fidatevi, puoi essere scafato, esperto, preparato, quanto vuoi, ma la manciata di secondi che precede la diretta, le prime 3-4 parole che escono sono accompagnate sempre da un bel numero di farfalle nello stomaco, che fanno il solletico, sono quelle che faranno la differenza fra una diretta riuscita, un numero d'applausi e una giornata no. Ezio Guidi, quel giorno, nel 66, stringe il microfono per la prima volta in una diretta. È il suo battesimo, davanti al tendone del Circo CNI, uno degli appuntamenti che da decenni scandisce le abitudini degli abitanti della Svizzera italiana. Sembra un piccolo spoiler della sua lunga carriera in TSI, lui che per anni sarà anche sulle piste di un altro caravanserraglio, il Circo Bianco. Gioca in casa Ezio, è a Locarno e la cosa rappresenta un piccolo vantaggio. E poi, come nei numeri circensi più attesi, non è solo. Con lui c'è Daniela Grigioni, uno dei volti che ogni sera annunciano i programmi. Quel sorriso che tranquillizza e fa sentire tutti a proprio agio, a casa. Daniela, che fra le tante cose è appena diventata donna ideale del Ticino del 1966. 13 concorrenti in un albergo di paradiso che si sfidano preparando pietanze, cocktail e anche in un esercizio di cucito, sembra uno scherzo, neanche troppo divertente, in cui le differenze fra uomo e donna si misurano anche così. Roba d'altri tempi, roba che anche la TV ha imparato a superare, magari a fatica, ma smarcando le persone da ruoli e preconcetti. La diretta è oramai iniziata, tutto scorre alla perfezione, un esponente dalla famiglia CNI è lì al fianco di Ezio e Daniela. Il profumo dello zucchero filato e delle mandorle caramellate si mescola al vociare, allo stupore dei più piccoli che attendono di poter salire sul dorso dell'elefante, osservare un dromedario con quel muso buffo masticare senza sosta o di accarezzare la criniera di uno dei tanti magnifici cavalli che da sempre rappresentano il fiore all'occhiello dei CNI. Qualche parola all'entrata, poi tutti sotto il tendone per uno spettacolo che si rinnova ogni sera, cambiando città, reinventandosi stagione dopo stagione, tenendo compagnia, facendo sorridere, rimanere con il fiato sospeso e riflettere, proprio come la televisione della Svizzera italiana, ogni giorno dal 1961.
Come racconta lui le storie nessuno, e tra l'altro ve lo dico, se andrete a vedere la nostra mostra, come dicevamo, questa settimana a Bellinzona, corte del municipio, dalle 7 del mattino alle 22 di sera, c'è anche l'opzione di andare a scansionare un QR code per sentire tutte quelle che sono le storie che stanno dietro a quella che ha fatto la storia, a quella foto di turno. Detto questo, l'invito è valido, questa sera ore 18:30 vernissage verso la corte del municipio di Bellinzona. Vi aspettiamo e sarà sicuramente una bella cosa. Intanto un po' di musica, c'è Giorgia con Corpi Celesti e poi si entra nel mondo di RSI Food con delle cose che ci appartengono davvero molto da vicino. A tra poco. Noi invece rimaniamo accesi. Ma questa c'è. È la base, cara la mia Giorgia. Vavrinka sta andando ancora una volta alla grande, nel senso che sta portandosi a casa anche il tiebreak per il momento, però lo scopriremo, siamo sempre qua. Detto questo, cara la mia Alice,
sì,
stiamo per parlare di un qualcosa che nella Svizzera italiana c'è parecchio, e lo facciamo salutando Patrizia Rennis. Ciao Patti.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Direttamente dalla Verticale Food, RSI Food, andate a cercare perché troverete veramente un mondo che ci piace particolarmente raccontare, perché ci sono delle chicche che spesso e volentieri non conosciamo, perché ci vogliono loro per scoprirle, capito?
Succede una cosa quando parliamo con voi, che siete nostre, vi chiamiamo coinquiline perché è bello, noi non abbiamo neanche il campanello, di solito quando abbiamo ospiti suonano il campanello, entrano in casa svizzera, voi entrate perché le porte sono sempre aperte per voi e anche perché ci portate sempre cibo. Questa volta, è così che funziona, questa volta ci hai portato Patrizia, un frutto che io mi sento di dire che è un po' sottovalutato e un po' snobbato, forse perché ne abbiamo davvero tanto anche nella Svizzera italiana.
Sì, è vero, perché in Ticino, se ci pensate, dove uno si volta trova un albero con i cachi. Quando
è il caco, è il mio frutto preferito, però
non l'avevi mai detto.
Sai che è buonissimo. Sono un po' in crisi perché sta finendo il momento, anzi è finito il momento.
Sai che non è davvero finito, perché Patti è qui per raccontarci che c'è una nuova vita del caco qua in Ticino e che è molto particolare e ha un richiamo molto giapponese. Ho detto un paio di cose, ma Dicci di più, chi hai conosciuto e che come fanno a dare una seconda vita ai cachi?
Sì, c'è una coppia nel Bellinzonese, Marco Marante e Laura Moretti, che ha deciso da 2 anni di provare a essiccare i cachi con un metodo giapponese antico, okay, che si chiama Oshigaki.
Oshigaki, segnatelo.
Che significa letteralmente cacco essiccato.
Vabbè, lì che parla, insomma. Sì.
Esatto. E sono partiti proprio osservando che c'erano alberi pieni di questi frutti che fondamentalmente facevano fatica ad essere tutti consumati.
Lo vediamo tutti noi, sì. Quindi con quella consapevolezza lì hanno detto: ma cosa facciamo? Cosa ne facciamo? Andiamo a suonare alle... C'è chi suona alle porte, giustamente. Io conosco persone che suonano e dicono: ma voi non li raccogliete? E li prendono, lo fanno anche loro.
È vero, sì. Loro fanno anche i cachi essiccati nella maniera, diciamo, un po' più classica e conosciuta, che conosciamo tutti, a fette. Però da 2 anni appunto hanno provato questo metodo, che è, diciamo, molto particolare.
Come funziona? Possiamo dirlo? Intanto magari vediamo anche delle immagini, giusto per capire questo per noi. Però effettivamente è molto molto particolare, lungo.
Sì, cioè, sì, è lungo, io cercherò di spiegarvelo brevemente. Comunque loro raccolgono circa metà novembre questi cachi, che hanno una maturazione media, cercano di tenere il picciolo e il rametto, perché questi cachi, cosa succede? Li appendono poi ad un filo o a un aggeggino, dove rimangono per 70 giorni.
Ah, tanto quindi, caspita,
sì,
ok.
Sì. Quindi dopo averli pelati e sbollentati li appendono, e questi cachi ricevono una cura molto molto particolare, perché ovvero? Durante questi 70 giorni ogni settimana vengono massaggiati una o due volte.
Sei seria?
Sono seria, proprio serve la massaggiatura, perché così il cacco si ammorbidisce, lo zucchero esce, diciamo, dalla polpa, e si crea questa patina bianca, sembra quasi che siano ricoperti di zucchero a velo.
Sai che quando li ho visti, la prima cosa a cui ho pensato è ancora una cosa giapponese, in realtà, il mochi, hai presente?
Sì, sembra un po' vedere.
Vero, dopo chiaramente non è un gelato, però qualcosa lo ricorda, e come?
A me ha ricordato il dattero.
Esatto.
Brava, perché... è vero!
Sì, perché in qualche modo gli assomiglia al dattero, per diciamo esteticamente, anche se sono un pochino più grossi, c'è questa patina che li ricopre, e all'interno sono morbidi e quasi gelatinosi, sono un po' meno dolci dei datteri.
Che bontà, che bontà! Ho una voglia di assaggiarli che non puoi nemmeno capire, lo sai?
Lo so e posso immaginare. Quello che io mi chiedo è: qui hanno portato questa pratica antica giapponese nella Svizzera italiana, mi chiedo, in Giappone è ancora esistente, è ancora viva, la tengono viva?
In Giappone è ancora esistente, è una tecnica antica, però gli oshigaki sono piuttosto diffusi.
Sono diffusi? In che momento lo mangiano? Qual è la loro collocazione? Anche, diciamo,
come il nostro,
sì,
no?
Sono i nostri biscotti?
Sì.
La frutta secca, come la mangiano?
Loro, allora, spesso lo mangiano accompagnato dal tè pomeridiano, però è un frutto che si può mangiare anche da solo, oppure accompagnato con un gelato, insomma, è abbastanza versatile.
Altro che...
Quello che io mi chiedo è, di solito quando arriva qualcosa dal mondo nipponico, spesso ha una sua leggenda, una sua storia. Ce n'è una anche qui?
E ce n'è una anche qui, sì, perché Marco ci ha raccontato questa antica leggenda che riguarda dedizione e matrimonio, legato proprio a questo shigaki, che è un po' il simbolo di cura e dedizione.
Ce lo ascoltiamo, proviamo a sentire cosa
narrava,
ci dice. Narrava
che lo shigaki era usanza portarlo in dono da parte dello sposo ai genitori della futura sposa. E questo dono portava i genitori della sposa a emozionarsi e far uscire anche qualche lacrima. Il giorno seguente la madre della futura sposa andava da sua figlia e gli raccontava che veramente il papà aveva pianto delle lacrime di gioia. E questo perché lo shigaki, per poterlo fare, comporta un lavoro molto minuzioso, bisogna dedicarsi, avere la pazienza e prendersene proprio veramente cura. E questo era un simbolo che è una persona affidata, per cui poter affidare la mano della figlia.
Da quello che sappiamo, fin oggi siamo i primi ad aver portato lo shigaki proprio fatto in Ticino. In Ticino siamo partiti con un centinaio per fare una prova, è stato un successo. L'anno scorso abbiamo fatto circa 300 pezzi che sono stati venduti. E quest'anno ci siamo un po' ampliati, ne abbiamo fatti 200 di più, quindi 500 totali. È un prodotto chiaramente di nicchia, è un processo lungo e porta via tempo, è molto piacevole, però siamo solo in due e quindi oltre i 500 vedremo se riusciamo ad arrivare, però per adesso ecco, siamo qua.
E questi erano Marco Maranta e Laura Moretti, che tu hai incontrato, e che questo contenuto tra l'altro si può trovare sul sito RSI Food, dove ci sono anche altre informazioni legate a questi cachi, che sono, l'hanno detto, molto speciali.
Sì.
Durano anche poco nel tempo, diciamo, bisogna affrettarsi.
Sì, diciamo che
vogliono mangiare.
Sì, sono pronti più o meno in questo periodo a gennaio e hanno una conservabilità più o meno di 6 mesi. È un prodotto particolare perché è anche difficile da conservare. Infatti mi spiegavano che loro li mettono in contenitori ermetici, però vanno tolti regolarmente perché potrebbero formare delle muffe. È veramente un prodotto di nicchia. Infatti anche loro comunque ne fanno un numero, diciamo, contenuto.
Beh, per forza, anche perché se devi massaggiare tutto, mi viene in mente, poi parlando di sta cosa, sai come quando vai, che ne so, nelle cantine vitivinicole dove devi girare il vino, oppure i formaggi, no, che vengono massaggiati, bisogna
parli,
passare,
li parli.
Io parlerei coi cachi, li massaggerei anche un po', io te lo dico. Mamma mia, sai che veramente mi è venuta una brama che non puoi capire.
È interessante, soprattutto no, più che adesso c'è il sapore, tutto a me è curiosito la storia di quello che poi è la dote anche in parte che si dà in un matrimonio.
Ma sai che anche la loro dote, perché poi sono anche una coppia, e tra l'altro hanno questo progetto che si chiama Ullasa,
sì.
Che è particolare, che poi parte da questa food forest, che è un'altra roba che mi piace.
Sì, hanno preso un ex pascolo e hanno iniziato a costruire...
Siamo a Claro, zona Claro.
A Claro, giusto? Sì, e hanno iniziato a costruire il loro orto foresta, che è un concetto particolare, diciamo.
Altro che particolare. Tu ce l'hai la food forest a casa, Alice?
Sì, perché è più foresta.
Appunto.
Ma è giusto, è così che deve essere, un po' così, un po' pianta selvatica, un po' pianta piantata, insomma.
Mia nonna non è tanto d'accordo con questa storia, lei la trattava molto meglio il giardino di me, ma così va la vita. Mia nonna forse però non era riuscita a coltivare, mi avete fatto un assist, nell'orto. Quello di cui parleremo tra pochissimo, che è, diciamo, ha vinto un premio, diamo qualche indizio, magari lo indovinerete.
Vai.
Quando non si sta benissimo con la gola, ti
sì,
aiuta.
Sì, ho già capito.
Ci fa pensare.
C'entra anche un po' con la cucina giapponese anche questo.
C'entra anche quello.
Sì.
Vi ho fatto un assist.
Una radice.
Perché è una radice, l'abbiamo detto. Vabbè. Da me è cresciuta, a Gordola, nella ridente Gordola è cresciuto. Lo zenzero, lo dico. Perché ne parliamo dopo.
Tutto sto cinema per poi dire lo zenzero. Grande cuore, un po' di musica si torna, ci sono i Simple Red con Sunrise.
Vendero, tra poco.
Tantissimi messaggi, tantissime fotografie, 0763211113 per quanto riguarda il numero di messaggeria WhatsApp. Alda ci manda un caco un cachi, perché dipende un po', adesso ci arriviamo anche dritti, però conservati al freddo, spuntino adesso, hai capito, grande Alda. E poi attenzione, perché Rosy ci manda questo messaggio e dice: non si dice caco, cioè un caco al singolare, come diciamo comunemente, per esempio, che ne so, mangiare un caco, il caco non è ancora maturo. In realtà dice è un errore, uno di quegli errori che a poco diventano uso quotidiano, quello che succede ovviamente anche qui dalle nostre parti. La parola cachi, con cui si indica sia la pianta che il frutto, è invariabile, rimane cioè immutata tanto nel singolare quanto nel plurale. Io non lo sapevo, cercheremo di capire. Tu sei andata addirittura a vedere l'Accademia della Crusca?
Io sono andata a controllare.
E cosa dice?
Esattamente. Sì, probabilmente è proprio così. Adesso
ha ragione,
guardando velocemente.
Ma Rosy, i nostri ascoltatori hanno sempre...
È diventato un errore comune che poi si accetta, si tollera.
Sì. Ma da adesso tutto cambierà. Chiunque dirà un caco, io gli farò un mazzo tanto. Questo te lo dico. Poi ancora.
No, una cosa curiosa che hanno scritto in diversi, che hanno provato a fare la marmellata, perché è vero che chi ha un albero ce l'ha in abbondanza. È uno di quei frutti che poi dopo regali magari anche in giro, come Marcello Fusetti a volte arriva con la cassa.
Mai fatto a me, tra l'altro. Altro bruttissimo gesto. Allora, senti questa. Ho provato a fare una sorta, diciamo uno per tutti, una sorta di marmellata, ma ahimè la marmellata zero sembra un compote di frutta come mai. Perché diventa un compost?
Perché non è facile.
No, è durissimo, è difficile,
Non è facile, infatti spesso si fa a fette e si essica.
Sì, questo è vero, però la marmellata di cachi e cannella, ma è la poesia! È una poesia
anche perché è difficile, cioè, se scopri cosa ci sta dietro togli un po' di poesia in questo caso, perché davvero è difficile.
Non mi interessa, la voglio sul mio piatto.
L'erba voglio non cresce sicuramente in casa svizzera, ma c'è una pianta medicinale che cresce, lo dicevo, mi è cresciuta nel giardino, nell'orto, e che è stata eletta pianta medicinale dell'anno. È lo zenzero.
Che bello, buono che quello.
Sì, sì, sì.
Va bene.
C'è questo comitato di scienziati interdisciplinari in Germania che ha deciso di eleggere quest'anno questa pianta medicinale. Diciamo, noi la conosciamo più che altro in cucina, ma anche per le sue, diciamo, per i suoi effetti benefici sulla salute, che sono stati rivalutati, e quindi questa elezione.
Succede così a volte, che ci sono delle materie prime o dei prodotti che a ondate vanno e tornano. Lo zenzero è uno di quelli che in questo momento sta vivendo un grande momento. Nel tempo, se andiamo indietro, a quanto dobbiamo tornare indietro per sapere che ci fa bene?
Da 6.000 anni, diciamo, la medicina sia indiana che cinese ne parlano per i suoi benefici. Diciamo che qui si può dire che abbiamo un dato, che è triplicata l'importazione di zenzero dal 2011, quindi vuol dire che comunque è cresciuto anche a livello di sia di sapore che di, appunto, alle persone piace.
Sì.
Piace consumarlo come? Questo io ti sto guardando.
Ti sto guardando perché io lo consumo parecchio.
Lo zenzero sembra la soluzione a tutto.
E lo è un po'. Poi io ho forti problemi di voce, di gola, spesso e volentieri. Quindi... Quindi cosa ridete? Non ho capito. Questo è voice shaming, ve lo dico. Avrete notizie dai miei avvocati. Detto questo, dicevo, zenzero candito, secondo me fa la differenza, è molto buono, aiuta. E soprattutto a me piace quello che mia moglie chiama il ciofecone. Quando sto male, un po' di tè nero, dentro una bella grattata della radice di zenzero, un po' di miele, passa tutto. Poi c'è chi mette dentro la grappa.
Cioè, qua abbiamo parlato di un comitato interdisciplinare. Scansati, ormai tu hai già... È tutto giusto quello che
dici. Però in realtà quello che dice è giusto, nel senso che, allora, per la voce, per esempio, i cantanti lirici...
Sì.
Si fanno un'infusione di zenzero prima di un'esibizione, perché pare che aiuti a scaldare la voce, quindi bene,
sì, bene.
Un ottimo suggerimento.
Giusto così per chi avesse dei problemi di questo tipo, c'è un'altra roba, che è un'altra erba, che fa benissimo la voce, ed me l'ha consigliato Carmen Consoli, pensa a te, tanti anni fa, sì, lei lo usa tantissimo, lo usano tanto i cantanti, che è l'erisimo, non so se l'avete già mai sentito, erisimo, andate, ci sono anche delle tisane, delle cose, e con lo zenzero, pam, la bomba,
un'esplosione.
Ti torna la voce in un attimo, bellissimo.
Cos'altro dicono gli scienziati del perché è stata eletta... ha vinto questo grande premio di pianta medicinale dell'anno?
Allora, è conosciuta perché aiuta anche la digestione, perché consumarlo fa produrre più succhi gastrici, aiuta contro la nausea ed è anche provato scientificamente proprio, contro la nausea, soprattutto il mal d'auto o le nausee legate a cure chemioterapiche, ed è molto usato anche dalle donne in gravidanza che soffrono di nausea, anche se appunto bisogna usarlo con una certa moderazione durante questa fase della vita. Quindi a livello digestivo e di
aiuta,
pare.
Ma che voglia hai lo zenzero?
Tra l'altro, se chiedi alle persone ti piace lo zenzero o non ti piace, non è che per forza è proprio il sapore che piace. C'è a chi piace.
A me piace.
Ma ti piace, però anche per lo sushi, più si dice fa bene. Si dice fa bene.
Sì, e come sapore è molto particolare, e tra l'altro si usa anche come... Gratta, sì.
Pungente.
E pungente, questo fatto di essere pungente aumenta anche un po' la circolazione sanguigna. Infatti per questo anche aiuta magari contro i sintomi del raffreddore. Per questo vedi che stai azzeccando tutti
i termini tecnici, non sono la nostra specialità. Puoi dirmi chi ha vinto gli anni scorsi?
Dopo te lo dico, ma cioè, per me vince Cristina, che ci manda la sua foto del suo zenzero, dice candito è una meraviglia. Oppure ancora Ursula invece sfida, perché questa è sfidante, dice buonissima marmellata di cachi e mela, non difficile da fare. Allora mandaci la ricetta.
Dobbiamo chiedere la ricetta.
Sì. Patrizia, io ne faccio tantissimo di uso di zenzero, soprattutto la mattina, acqua calda, limone, ma per l'ipertensione e vari problemi non andrebbe bene, quindi l'abbiamo detto un attimo
fa. Perché aumenta un po' la temperatura per la circolazione, sì, anche quando si ha la febbre alta,
sì,
È da evitare perché appunto è riscaldante, delle proprietà riscaldanti.
Io guardando indietro nel tempo vedo che aveva vinto la lavanda nel 2020, l'albero di mirra aveva anche vinto, perché fa parte la mirra dei colluttori, tra l'altro, quindi ha questa proprietà medicinale. L'agnocasto aveva vinto nel 2022, che lo chiamano il pepe dei monaci. Nel 2023 c'era il vero saggio, che è la salvia fondamentalmente, la riconosciamo, le proprietà le conosciamo. L'anno scorso vi dico semplicemente che aveva vinto il millefoglio comune, che è l'achillea. L'achillea è quel fiore bianco che troviamo in natura. Disturbi digestivi, proprietà antinfiammatorie e anche nel miele, diciamo, grazie alle api. Questo è quello che sappiamo.
Alice, abbiamo terminato la puntata di oggi. Vavrinka è in vantaggio, stanno facendo un partitone Gea e Vavrinka. Tra poco vedremo come va a finire. A domani con Casa Svizzera. Grande grazie a Patrizia
Rennis.
Grazie
Rennis. A voi.
Grazie. Vai Lino! Ciao Roby.
C'è sigla prima. Casa
Svizzera. Mi è volato.